Non so se vi è mai capitato, a me diverse volte. Siete di fretta, state facendo mille cose tutte insieme e dovete pure inviare dei messaggi urgenti. Uno è per un collega e l'altro è per vostro marito. Prendete il cellulare e i bambini piangono, aprite WhatsApp e il pranzo sul fuoco sta bruciando, buttate giù due righe e venite interrotti dal campanello. Il messaggio destinato al collega finisce al marito e il messaggio per il marito va al collega. E che problema c'è, mi direte voi? Il problema sorge quando il collega risponde al «ti amo» per vostro marito con un «anch'io ti amo», generando una serie di implicazioni che Domenico Starnone, nel suo ultimo romanzo, Destinazione errata, definisce un vero bordello esistenziale. Buongiorno Domenico Starnone, benvenuto ad Alice.
Buongiorno.
Domenico Starnone, lo sapete già, è uno degli autori italiani più affermati, a lungo insegnante, già redattore del Manifesto e di alcuni tra i maggiori quotidiani italiani, scrittore per il cinema e la televisione. Ricordo solo alcuni degli ultimi titoli pubblicati per Einaudi: Vita mortale e immortale della bambina di Milano, L'umanità è un tirocinio, Il vecchio e il mare e naturalmente Destinazione errata, uscito da pochissimo. Il protagonista di Destinazione errata ha 38 anni e fa lo sceneggiatore. È sposato ed è padre di tre figli. In un pomeriggio particolarmente caotico scambia messaggi con la collega Claudia e la moglie Livia, ma nella fretta sbaglia, invia a Claudia un messaggio d'amore destinato a Livia e la collega gli risponde che ricambia. Quindi l'uomo viene messo di fronte a un bivio: sciogliere l'equivoco oppure cavalcare l'onda. Insomma, l'errore nasce come sbaglio, diciamo inconsapevole, poi ne parleremo, ma poi si evolve in uno sviamento, in un errare deliberato. Non si può non pensare a Ulisse che invece di rientrare a casa dalla moglie Penelope segue le voci delle sirene e poi continua ad errare. Come si confronta il protagonista di Destinazione errata con quello che è giusto o sbagliato?
Come in genere fanno tutti gli esseri umani, tentennando, oscillando tra soluzioni diverse. All'interno del mio racconto, quello che importa è che quella che potrebbe essere una storia d'amore nasce di fatto da un piccolissimo incidente, non voluto, almeno consapevolmente, dal narratore e sostanzialmente neanche voluto dalla signora che risponde dall'altro capo: ti amo anche io, che probabilmente non avrebbe mai pronunciato quella frase se non avesse ricevuto quel messaggio. Si innesta una settimana, non più di una settimana, in cui si oscilla tra chiarisco l'errore, ma se poi chiarendolo sbaglio, se Claudia, la mia collega, viene messa in imbarazzo, non sa che cosa fare, eccetera, se io stesso non so come cavarmela, e intanto di passaggio in passaggio il desiderio si accende, ma è un desiderio indotto, un desiderio fiacco, come spesso sono le storie di oggi, con una conclusione più o meno imprevedibile.
Insomma, un desiderio indotto che però si basa su una situazione che lei osserva nei suoi libri da moltissimi anni, cioè delle coppie fragili. Mi viene in mente un titolo di Zygmunt Bauman, Amore liquido, cioè la fragilità dei legami affettivi. Secondo lei la struttura della coppia funziona ancora nella contemporaneità?
Parlo come narratore di molte storie di questo tipo, da Viagemito a Lacci fino ad arrivare a questo ultimo libro. Io temo che la coppia monogamica sia ormai alle corde. È diffusa la consapevolezza che l'amore passione, l'amore che travolge, ha una durata standard, 2-3 anni, e dopodiché c'è il rischio che i componenti della coppia vivano nel rimpianto di quella esperienza e nel bisogno di riprodurla. Questo mette in crisi la coppia monogamica. Sicché negli anni si sono provate varie soluzioni, ma tutte in realtà hanno allargato le crepe piuttosto che contenerle. Probabilmente la coppia monogamica che sta facendo il suo tempo, e però non abbiamo sotto mano niente che ci pare possa sostituirla, se non l'accettazione che la durata di una relazione piena, assoluta, travolgente, è breve. Quindi il rischio è che in prospettiva noi abbiamo coppie che si formano, hanno una loro breve durata si scompongono, si ricompongono in altro modo, eccetera, eccetera. E in prospettiva si prevedono vite sentimentali più numerose, ma anche più travagliate.
Ecco, lei ha ricordato all'inizio che la storia di Destinazione Errata si svolge in un tempo brevissimo, appunto in una settimana. La relazione del protagonista invece pare, o almeno è presentata, come molto solida, dura da più di 10 anni. Lei a un certo punto sottolinea quanto, cito, sia facile mandare all'aria un'esistenza considerata felice, così in un attimo. Leggendo questo passo, io da una parte ho pensato, meno male che c'è chi manda all'aria la vita soltanto perché gli va, anche se quello che sta facendo può essere stupido, può essere meschino, però gli va. E quindi io le chiedo che rapporto c'è secondo lei tra l'errore e la libertà, quella libertà che non ha bisogno di nessuna giustificazione.
Ma guardi, l'errore è un appunto un errare, la lingua ha stratificazioni di senso diverse, significa sbagliare, ma significa anche muoversi più o meno alla ricerca di qualcosa, oppure muoversi a bambera. Il rischio che quello che noi scambiamo per libertà sia poi una incapacità di trovare un equilibrio, questo è abbastanza presente nelle nostre vite. Io non a caso ho scelto di raccontare una storia dove la coppia di fatto è felice. Tra i due personaggi della mia storia c'è un equilibrio più o meno perfetto. Quando la moglie è impegnata nel suo lavoro, lui va dai bambini e se ne prende cura con molta attenzione. Lo stesso fa la moglie quando lui è impegnato nel suo lavoro. Hanno un rapporto sentimentale, sessuale, di totale dedizione e piacere. Nella mia storia subentra un piccolissimo errore, però quel piccolissimo errore è come quando si colpisce un cristallo in un determinato punto e va tutto in pezzi. Perché va tutto in pezzi? Perché probabilmente anche nelle condizioni di apparente equilibrio resta un senso di insufficienza, una spinta ad andare a vedere, una spinta, diciamo, esplorativa della vita, delle possibilità della vita, delle possibilità individuali, appunto delle vie laterali che potrebbero essere più interessanti di quella centrale. E questa condizione che in realtà rischia di renderci infelici anche quando all'apparenza siamo perfettamente realizzati.
È interessante vedere anche a chi lei fa compiere questo errore. Il suo personaggio è un personaggio incredibile, cioè è un personaggio veramente da romanzo umoristico, forse pirandelliano. È lento, ciondolante, sto citando un suo pezzo, è lento, ciondolante, di molte arti, ma svagato in tutte, ridotto al grigio lavoro dello sceneggiatore, appunto svagato in tutte. Mente per lavoro, il suo personaggio fa la banderuola anche con i sentimenti, nonostante dichiari di amare sua moglie. È molto bella l'immagine del compasso. Claudia è il piede fermo del compasso, invece il suo protagonista, di cui non si fa mai il nome, si limita a ruotare. Come dialoga questo protagonista con la figura dell'Inetto, del grande romanzo italiano?
Ma l'Inetto era, diciamo, nella letteratura di primo Novecento, il non adatto. Colui che non riusciva ad adattarsi ai valori d'epoca e quindi restava provvisorio, incerto nei confronti del suo mondo. Io credo che quella condizione sia nel tempo, nell'arco di un secolo, non essendo granché cambiato il quadro generale dentro cui ci muoviamo, anzi essendo decisamente peggiorato, quella condizione sia ulteriormente peggiorata. Parliamo soprattutto di personaggi maschili. Il personaggio maschile non è semplicemente un inetto, è piuttosto una persona che non è in grado di rappresentarsi con nettezza, nemmeno nell'inettitudine. La cosa viene chiara in maniera assoluta proprio all'interno dei rapporti primari, cioè l'amore, il desiderio, la coppia. coppia, la famiglia e così via. Noi abbiamo un personaggio maschile che, per quanto si sforzi, non riesce in nessun modo a ricostruirsi intorno a un quadro radicalmente cambiato, cioè la donna che ha acquistato una sua assoluta autonomia. Il maschile non ha ancora digerito l'autonomia femminile, e questo lo disorienta e lo spinge verso posizioni o di smarrimento individuale o estreme, violente. Che la donna possa dire sì a prescindere da noi è una cosa che continua a disturbarci. Lo stesso vale per il no. Questa cosa crea ben più che inettitudine di una volta. Non si tratta più di un personaggio che non è adatto al mondo dentro cui vive. E siamo di fronte a un personaggio che sembra non avere nemmeno gli strumenti per capire i cambiamenti che sono in atto.
Anch'io mi ero appuntata a questo aspetto leggendo Destinazione Errata. Lei evoca proprio il tema dell'autonomia femminile, del consenso femminile, quando per bocca del protagonista ricorda che l'infedeltà è una scelta. Mi sono appuntata un passo, cito: con tutta probabilità, se io non avessi messo brutalmente al centro il consenso della moglie, non sarebbe mai andato oltre la recriminazione e la preghiera. Ma sottolineargli il sì di lei, la centralità di quel sì, lo umiliò a tal punto da fargli desiderare non solo di farmi male, ma di vedermi agonizzare nel mio sangue. Il tema è espresso anche con parole forti. Adesso ha parlato di non avere gli strumenti, ma quindi secondo lei esistono dei modi per acquisirli, questi strumenti, o forse dobbiamo soltanto arrenderci al fatto che la situazione è questa?
Esiste la capacità di considerarci prodotti storici. Bisogna cercare di venire fuori dall'idea che il mondo è stabile, nasciamo per caso in un'epoca, di quell'epoca acquisiamo comportamenti, valori, dopodiché ci accorgiamo che intorno le cose cambiano. Se abbiamo una testa educata all'idea del cambiamento, ci guardiamo intorno, comprendiamo, cerchiamo di capire. È quello che abbiamo fatto, almeno nella mia generazione, un po' tutti. Siamo cresciuti in un modo e poi ci siamo ritrovati in un mondo che cambiava vorticosamente. Questo a partire dagli anni 70 e fino ad oggi. Il maschile ha bisogno urgente di rieducarsi. E io ho scelto un personaggio relativamente giovane, un quarantenne, ed è un personaggio che ha acquisito molti dei cambiamenti che sono in atto. In realtà però questo processo non è del tutto compiuto. Una delle cose che andrebbe ripensate è proprio nell'uso del vocabolario. Noi facciamo un vero spreco ormai di amore, amare. C'è un'altra espressione italiana che è voler bene, che usiamo, diciamo così, per i parenti, per i figli. In realtà ti voglio bene è una formula meravigliosa, è una formula intorno a cui si potrebbero meglio riorganizzare i rapporti. Cioè voler bene significa di fatto volere il bene dell'altro, cioè desiderare che l'altro stia bene. Se questo concetto lo si allarga dalla coppia al mondo, migliora persino il mondo.
Un altro concetto che può aiutare a migliorare il mondo è quello del sorriso. Leggendo il suo libro, appunto, mi è venuto spontaneo pensare alla categoria di letteratura umoristica. E, ecco, tutta la sua produzione in realtà è veramente stemperata da, si può dire, forse una garbata ironia. Anche le scene di sesso all'interno di Destinazione Errata, soprattutto le più frustranti, quando per qualche ragione si fa cilecca, sono tutto sommato tragiche e comiche allo stesso tempo. Lei scrive che il ridicolo nell'amore, nel sesso, forse in tutte le cose che ci travolgono, private e pubbliche, è meglio di qualsiasi farmaco. Lo pensa veramente?
Sì, nella sostanza sì. Io credo che tutte le volte che la temperatura sale, tutte le volte che abbiamo l'impressione di perdere la calma, non essere in grado di fronteggiare gli ostacoli del mondo se non cominciando a urlare e a menare colpi, e lì se ci vedessimo un attimo probabilmente ci verrebbe da ridere, perché saremmo di fronte a una specie di pupazzo. di burattino. Lo scoprirsi ridicolo proprio nel momento della massima esplosione è un toccasana. Io fin dalle origini ho usato l'ironia, uso l'ironia non tanto per stemperare quanto per mostrare che in certe occasioni, se non ridere, almeno sorridere può essere un freno, e in certe occasioni il freno è necessario. L'idea della libertà assoluta, faccio quello che mi pare, è una pericolosissima sciocchezza. Se quello che afferra il coltello si vedesse mentre afferra il coltello, probabilmente direbbe: ma Dio santo, ma che cosa sono? E che non riusciamo a vederci. Attenzione però, ridere non significa che bisogna ridere di tutto, anzi, certe volte ridiamo di cose su cui non c'è niente da ridere. Nel libro c'è un passaggio a cui tengo, lui parla, il personaggio, il narratore, parla di amici che lui apprezza perché hanno la capacità di non ridere, quando si parla di storie di sesso, di passioni, di desideri travolgenti, eccetera. Ecco, lì la capacità di non ridere è utile perché serve a ricordarci che il sesso non è roba su cui ridere, è roba che è meravigliosa, ma è parallelamente anche molto pericolosa.
In conclusione, Domenico Sternone, rimettiamo al centro della nostra discussione il corpo, che è anche protagonista di Destinazione Errata. Lei a un certo punto lo dice chiaramente: non c'è nessuna scelta da prendere, si obbedisce al corpo e punto. Ma allora cosa si fa? Il corpo funziona da guida in un certo modo, oppure abbiamo comunque la responsabilità di pensare all'amore, alla fedeltà, alla famiglia? Insomma, siamo tutti piccoli schiavi delle nostre pulsioni più basse, va bene così e ce lo diciamo con un sorriso, oppure dobbiamo lavorarci?
Il corpo non è le pulsioni più basse, il corpo ha in sé tutto il meglio e il peggio che abbiamo a disposizione. Il corpo è il cervello, è la testa, il corpo è tutto. Ci sono le funzioni cosiddette basse, che poi basta è un nostro modo di parlarne, ma in realtà si tratta di funzioni e basta. E ci sono le funzioni cosiddette alte, che sono pur sempre corpo. Scrivere la Divina Commedia è il prodotto di un corpo, non è nient'altro che questo. Bisogna anzi esprimere al massimo la tensione che ci governa e che è quella cosa che noi chiamiamo vita. Bisogna tendere al massimo a quel senso di pienezza che ci viene dall'idea di realizzare pienamente il desiderio di vita, i bisogni del nostro corpo. Bisogna però parallelamente imparare a stare al mondo.
Mentre parlava mi veniva in mente quanto la letteratura comica oppure umoristica, rimettendo anche al centro il corpo nella narrazione, aiuti a aiutare a conciliare appunto queste due dimensioni, la dimensione fisica e la dimensione mentale, per dare una visione della vita un po' più a tutto tondo. La ringrazio, Domenico Sternone, e ricordo che Destinazione Errata è in libreria, edito per Einaudi.
Grazie a lei.